Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Il titolo di questa lezione è, ecco, l'Europa, come l'Europa è uscita dalla crisi del 300. Qualcuno si sarà magari chiesto se ci sia un'allusione voluta, dato che insomma i due termini forti di questo titolo sono due parole che insomma nella nostra vita da un po' di tempo ricorrono pesantemente. Sì, c'è un'allusione voluta. Perché certe volte la storia offre dei paralleli così impressionanti che ci vuole poi tutta la nostra attenzione di storici per ricordarci che a volte sono paralleli solo apparenti, che le realtà concrete poi non si ripetono mai esattamente in quanto tali, che andando a esaminare da vicino i fenomeni di cui noi ci occupiamo ci accorgiamo che il parallelo che sembrava così evidente invece magari, ecco, non è poi così chiaro. L'Europa non era la stessa cosa nel 300 di quello che noi intendiamo oggi con questo termine, ammesso che siamo tutti d'accordo su cosa vuol dire Europa, cosa che non è nemmeno più così ovvia, ecco, oggi. Anche crisi, che infatti noi storici ormai scriviamo di preferenza tra virgolette quando parliamo della crisi del 300, anche crisi è un termine passepartout che può voler dire così tante cose. Io fino a un po' di tempo fa, quando insegnavo la crisi del 300, ai ragazzi dicevo, attenzione, anche noi viviamo in una crisi che dura da tanti anni, anche se non da un secolo per fortuna, una crisi che è cominciata con i disastri finanziari del 2008, voi siete cresciuti in un mondo in crisi, una crisi vuol dire crisi intesa in senso strettamente economico, vuol dire il PIL che non cresce più o addirittura diminuisce, vuol dire la disoccupazione, vuol dire i fallimenti. La crisi del 300 sono tante altre cose, sono una sequenza di traumi che investono un mondo che fino a un attimo prima era prospero e in crescita e che per tanto tempo rallentano o rendono più faticosa la sua crescita. Ecco, forse in questi ultimissimi anni anche per noi crisi non vuol più dire soltanto i grafici del PIL, ma abbiamo imparato a pensare crisi come appunto tragedie inaspettate, sfide improvvise come quella della pandemia. Ecco, in questo senso allora forse il parallelo tra la crisi del 300 e il mondo in crisi in cui noi sentiamo di vivere oggi è meno, come dire, scherzoso e meno anacronistico di quello che potrebbe essere. Deciderete voi stessi alla fine. Quello che è certo è che la crisi del 300 significa alla fine di un lungo, lunghissimo ciclo di crescita di un mondo, e questo magari stupirà chi non facendo il nostro mestiere non lo conosce così bene, di un mondo, quello medievale, che per molti secoli era stato un mondo di straordinaria crescita, innovazione, luce e ottimismo. Secoli e secoli di crescita avevano fatto dell'Europa un luogo dell'Europa, noi diciamo così, certo, loro avrebbero detto della cristianità, un luogo appunto con una straordinaria concentrazione di innovazione, di idee e di ambizioni. Secoli di crescita che era stata al tempo stesso crescita economica e crescita demografica. Sono così intrecciati questi due aspetti che per noi nel nostro mondo di oggi non sono più la stessa cosa, invece, naturalmente, anche se è stato rievocato anche poco fa, il declino demografico è un problema, naturalmente, però per noi a livello globale è un problema anche la crescita eccessiva dell'umanità, invece. In ogni caso non vediamo un nesso immediato tra il fatto che la popolazione aumenti o diminuisca e l'evoluzione del prodotto interno lordo, supponiamo. Invece i secoli della crescita medievale sono secoli in cui la popolazione aumenta per secoli e secoli, per generazioni e generazioni, un po' per volta, ma aumenta continuamente. E al tempo stesso aumentano la produzione agricola, il commercio, il giro d'affari, la circolazione monetaria, la produzione culturale e la qualità e la raffinatezza dei della riflessione e dei prodotti culturali e dei prodotti artistici. Aumenta la costruzione di edifici, aumenta la produzione di libri. In parallelo, quindi, viene prima la crescita della popolazione o viene prima la crescita dell'economia? È una di quelle domande a cui è impossibile rispondere. Per tanto tempo vanno avanti in parallelo. E poi all'inizio del 300 qualcosa comincia a andare male. Qualcosa comincia a andare male e la prima cosa che succede è appunto quello che fino a un po' di tempo fa anche noi potevamo temere molto che fosse uno dei problemi del nostro futuro, appunto il sovraffollamento demografico. Adesso oggi forse non è più così chiaro cosa ci attende, tanto più dopo la battuta d'arresto della Cina. Invece è sicuro che l'Europa ha già conosciuto una volta nella sua storia un momento in cui la gente semplicemente era troppa. Era troppa per riuscire a dar da mangiare a sufficienza a tutti. Quello che succede all'inizio del 300 è che noi abbiamo la netta sensazione che mentre finora si è riusciti ad aumentare la produzione agricola e quindi a conservare questo tasso di crescita, e però ci si è riusciti non con rivoluzioni tecnologiche e scientifiche, ci si è riusciti allargando semplicemente i terreni coltivati. All'inizio del 300, e questo non è una cosa che si possa continuare a fare all'infinito, come capite bene. Ecco, un altro concetto di oggi, il consumo del suolo. Loro non ragionavano in questi termini, ma se ne accorgono anche loro che non si trovano più spazi incolti dove continuare ad allargare le colture. E allora quello che succede è che i cattivi raccolti diventano più frequenti. Un cattivo raccolto è un raccolto in cui, siccome appunto per qualche motivo hai raccolto un pochino meno del solito, e in passato non era un gran problema, adesso invece anche i raccolti buoni bastano a malapena per dar da mangiare a tutti. E invece i raccolti cattivi fanno sì che ci sia gente che non può più permettersi di comprare abbastanza pane per dar da mangiare a sazietà a tutta la famiglia. C'è anche peraltro un altro motivo a cui noi attribuiamo i frequenti cattivi raccolti che colpiscono l'Italia e l'Europa a partire dalla fine del 200. E anche questo, neanche a farlo apposta, richiama problemi nostri, un cambiamento climatico. In quel caso però non è un cambiamento climatico come il nostro, un riscaldamento dovuto, insomma, pare senza alcun dubbio, anche, come minimo, anche all'azione dell'uomo. In quell'epoca siamo nell'ambito di quei cambiamenti climatici che, come sappiamo benissimo, ci sono sempre stati, ben inteso, anche indipendenti allora dall'azione umana. Ed è un cambiamento in peggio, verso il raffreddamento, verso una maggior piovosità nel momento in cui invece non dovrebbe piovere. Insomma, fatto sta che a partire dalla fine del 200, sempre più spesso, voi capite, loro stavano lì ad aspettare ogni anno, semini tra l'autunno e la primavera, tu semini e poi nel corso della primavera stai a vedere come vengono su questi raccolti e stai a vedere se nei mesi primaverili la pioggia non li allaga e se poi all'inizio dell'estate non arriva la grandine a tirar giù una parte del raccolto. Tutti stanno a vedere, non solo i poveri, che sanno che se il raccolto è cattivo il pane, anziché costare 10 euro al chilo, non credo di sbagliare se dico che più o meno poteva essere quello rispetto al potere d'acquisto della gente, e se il raccolto è cattivo costerà 20 euro al chilo invece il pane, ecco. E tutti stanno a vedere, ripeto, non solo i poveri, per i quali sarà il problema di dar da mangiare ai figli, ma anche chi governa i comuni, e anche i principi, i re, i papi, perché se la gente ha fame è un problema politico, evidentemente, per tutti. I cattivi raccolti si moltiplicano. E poi a un certo momento arriva un altro sconvolgimento che non c'entra niente con quello. Però siccome si colloca in questa sequenza negativa dei primi decenni del 300, per noi rientra nel bilancio della crisi. E di nuovo qui invece è uno sconvolgimento che ci può evocare qualcosa dei tempi nostri, e della crisi come noi la intendevamo fino a poco tempo fa, la crisi cominciata nel 2008, perché si tratta di una crisi finanziaria. Quando vi dicevo che la società medievale è diventata una società straordinariamente ricca e complessa, è una società in cui esistono ormai grandi compagnie commerciali italiane, perché è in Italia che hanno il know-how e hanno i soldi per gestire queste cose. Esistono ormai grandi compagnie bancarie italiane, fiorentine soprattutto, toscane soprattutto, che finanziano la Chiesa, che finanziano le monarchie europee. E nei primi anni 40 una serie di fallimenti travolge le grandi compagnie bancarie fiorentine, con ripercussioni catastrofiche su una città dove un po' tutti erano piccoli azionisti o avevano comunque provato a mettere dei soldi in questo che sembrava un affare molto redditizio. Ma al di là del danno che investe Firenze, che su scala europea non è ovviamente così significativo, però significa che un sistema che fino a quel momento finanziava, cioè, per capirci, finanziava la guerra dei cent'anni. Se il re d'Inghilterra ha potuto per cent'anni pensare di riuscire a conquistare la Francia, all'inizio è perché le compagnie fiorentine gli trovavano i soldi. Ecco. E poi di nuovo un altro parallelo. Come vedete, è difficile evitare la suggestione che stiamo parlando di qualche cosa che è vicino anche a ciò che abbiamo e che stiamo conoscendo noi, no? Ecco, in questo mondo, che nel frattempo ha continuato a crescere dal punto di vista economico, culturale, ci tornerò su questo perché è uno degli aspetti sorprendenti, se vogliamo anche incoraggianti, di quell'Europa del 300 che è investita da tutti questi problemi, da tutti questi drammi. L'economia continuava a crescere comunque. E probabilmente anche la popolazione, anche se questo voleva dire che cresceva la fascia dei poveri che quando il pane è caro non sono in grado di mangiare abbastanza. Gente che muore di fame per strada ce n'è di rado. C'è un momento, non tanto in Italia, in Europa centrale, settentrionale, quando 1315, 16, 17 ci sono tre raccolti cattivi di seguito. E voi capite che al primo, va bene, si resiste. Il secondo già è un dramma. Al terzo hai davvero la gente che crepa di fame per le strade. Una cosa che per la società medievale era sostanzialmente inattesa, perché una scodella di zuppa alla porta del vescovo comunque c'era sempre stata. Avere la gente che muore di fame per le strade, appunto, non era certo un'esperienza che loro si aspettassero di dover conoscere. Però ciononostante la popolazione probabilmente ha continuato a crescere ancora per un po' e quindi ha continuato a crescere la fascia di popolazione denutrita, di popolazione che non mangiava abbastanza. E poi su questo la racconto in modo da sottolineare volutamente un parallelo che per altri versi per fortuna non c'è. Ma diciamo che a un certo punto si viene a sapere che in Cina c'è una nuova malattia. Non è proprio in Cina, ma è in Asia comunque, in Asia centrale. Loro lo sapevano che arrivava la peste. Quello di cui sto per parlare naturalmente è la grande epidemia di peste del 1348-49, quella che ha fornito al Boccaccio la cornice per il Decameron, ecco. Loro lo sapevano perché anche questa è una cosa che un po' scherzando fra colleghi ogni tanto diciamo era già un mondo globalizzato. Certo, è uno scherzo, però intanto Marco Polo in Cina c'era andato e le carovane arrivavano con la seta dalla Cina come arrivavano i tappeti dal Medio Oriente, ecco. E loro lo sanno quindi che in Asia c'è questa malattia e che si sta avvicinando. Non ci mette qualche mese come è successo nell'esperienza nostra, ci mette anni. Il che rende, se volete, ancora più drammatica l'esperienza di sapere che effettivamente si sta avvicinando, finché alla fine del 1347 non sbarca in Sicilia da una galera che arrivava dal Mar Nero e poi rapidamente a quel punto spazza tutta l'Europa. Entro il 48 l'Italia, l'Europa meridionale, entro il 49 tutto il nord dell'Europa. Ora, diversamente dalla tragedia che ha vissuto il mondo con la pandemia recente, lì si tratta, purtroppo per loro, di una malattia non solo estremamente contagiosa, ma anche estremamente con una mortalità altissima. Il che significa che questa peste, che era sconosciuta da molti secoli, In realtà la malattia era comparsa in precedenza, molti secoli prima, nell'Alto Medioevo, era comparsa nella Costantinopoli di Giustiniano nel VI secolo, era arrivata qui in Occidente nel VI, VII secolo, aveva fatto danni. Poi era sparita però, per molti secoli. Loro non avevano in nessun modo nel loro orizzonte mentale l'idea che potesse arrivare un'epidemia che avrebbe potuto uccidere. Vabbè, non dirò metà dei presenti come stavo per dire, però insomma, questa epidemia produce effettivamente danni inconcepibili per noi oggi. Non sappiamo esattamente quanto. Per tanto tempo si è detto un po' a casaccio metà della popolazione europea, non abbiamo dati sicuri, e in qualche luogo li abbiamo. Oggi ci si assesta su cifre più basse, un terzo? Forse solo il 20%? Ecco, però capite cosa voglio dire. E comunque in certi luoghi molti di più, nelle grandi città sovraffollate di poveri, di gente denutrita per l'appunto, ecco, potete immaginare. E... però se fosse, devo dire, soltanto per questa prima epidemia, che dura qualche mese in ogni luogo, poi passa, se fosse soltanto per questo, sapete, cinicamente, ma non troppo, perché è constatato che quando finisce l'epidemia c'è un sacco di gente che si risposa e che ricomincia una nuova vita. Cinicamente, ma non troppo, se fosse stato un episodio isolato, voi capite, quando è finita ti guardi intorno. La popolazione è molto diminuita, la quantità però di beni materiali, di edifici, di alloggi, di denaro circolante è rimasta la stessa. Siamo molti in meno a dividerci, tutti hanno ereditato. E il concorrente è morto. Non ci vuol niente a ripartire. Solo che la peste dopo qualche anno ritorna. Non proprio con la stessa violenza, ma quasi. La seconda epidemia arriva una dozzina d'anni dopo la prima, nel 1361. Investe un'Europa dove sicuramente tutti hanno fatto una miriade di bambini nel frattempo, perché sono ripartiti alla grande, e però questi bambini e questi ragazzini sono esattamente la parte di popolazione che non è immunizzata. I contemporanei della peste del 61 notano, ammazza i ragazzi. E poi torna di nuovo negli anni 70. Io una volta mi ero messo a fare il conto, io che sono nato nel 1959, se fossi nato nel 1359... mi sarei risparmiato la prima epidemia, però quando ho 2 anni arriva quella del 61 che colpisce i bambini. Poi nei primi anni 70, quando ho 13, 14, 15 anni, ne arriva un'altra. Poi un'altra quando ho 22 anni, nell'81. Poi quando ho 40 anni arriva quella del 99. Non so se mi spiego. E ogni volta non tutti sopravvivono. Il risultato è che all'inizio del 400 la popolazione europea è la metà rispetto a quello che era un secolo prima. Capite bene che di fronte a questa sequenza di traumi e di tragedie, agli storici è venuto naturale parlare della crisi del 300, mettendo insieme tutto questo e anche tante altre cose a questo punto. Il papato avignonese, il grande scisma tra i due papi di Roma e di Avignone che si scomunicano a vicenda, le grandi rivolte popolari come la rivolta dei Ciompi a Firenze, ecco, la crisi del 300. Però c'è qualche cosa di inaspettato in questo. Perché noi ci aspetteremmo che sotto una serie di colpi del genere una società si ripiegasse su se stessa, che l'economia, non solo l'economia, ma i livelli di vita, gli standard della tecnologia, la qualità dei prodotti artistici, declinassero vistosamente. Non succede niente del genere. L'Europa continua ad avere un'economia che nonostante tutto è vivacissima. Certo, nei 6 mesi in cui c'è l'epidemia di peste si ferma quasi tutto, ma poi si riparte immediatamente. L'Europa del 300 continua a essere piena di cantieri, dove si tirano su nuove chiese e nuovi palazzi, quindi edilizia pubblica e privata. La qualità che noi possiamo misurare degli oggetti, del vestiario, delle armi, importanti all'epoca ovviamente, sono uno dei motivi di spesa della classe dirigente, le armi. La qualità di tutto continua a migliorare. Alla fine del 300 un cavaliere porta addosso un'armatura che è un capolavoro tecnologico di robustezza e di leggerezza molto superiore a quello che aveva suo nonno o suo bisnonno 100 anni prima. la qualità appunto delle opere d'arte che noi vediamo, al di là della grandezza dei singoli maestri, però la qualità cresce, indubbio. La quantità di moneta circolante, il conio di moneta d'oro, non si sente nessuna crisi. E d'altra parte, vi dice niente appunto l'inizio del 400. Nel momento in cui noi tocchiamo con mano, che la popolazione tocca un minimo storico e che ci sono state negli ultimi 50 anni 5 devastanti pandemie, cominciano a operare i primi ragazzi sopravvissuti a quelle pandemie, che si chiamano Masaccio, Ghiberti, Donatello e così via, e parte, almeno in Italia, parte una straordinaria stagione anche di crescita culturale e artistica. Naturalmente, diciamo, potrebbe anche risolvere rapidamente la questione dicendo: è chiaro che era una società di una vitalità straordinaria. E forse, diciamo, proprio perché comunque già prima della crisi del 300, io vi ho detto, certo, un mondo, quello medievale, abituato alla crescita, di grande ottimismo, sì, certo, però abituati comunque anche alle tragedie, alla morte, in un modo in cui la nostra società occidentale invece tutto sommato aveva creduto di essersi immunizzata, no, da queste paure. Forse basterebbe dire questo: era una società straordinariamente, come dire, pronta a reagire e capace di reagire. Dopodiché, naturalmente, la conclusione, come dire, bassamente ottimistica sarebbe: ragazzi, erano i nostri antenati, vivevano qui negli stessi posti dove viviamo noi. Però io vi ho promesso appunto nel titolo una riflessione, sia pure breve, più specifica sui modi in cui quella società è uscita dalla crisi del 300. E allora c'è un aspetto più strettamente economico su cui vorrei concentrare l'attenzione in questa seconda, ultima parte dell'intervento.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
Il punto è questo. Immaginate cosa succede nell'economia nel momento in cui, passata un'epidemia, si riparte. Immaginate una grande città come Firenze, ma ci sono tante grandi città in Europa dove uno degli aspetti importanti dell'economia è l'industria tessile. E dico industria a ragion veduta, perché si tratta di un'attività organizzata con i padroni e con gli operai, e con una produzione di massa. L'unica cosa che manca all'industria tessile medievale è il capannone di fabbrica. Gli operai lavorano a domicilio. Il che non toglie che ci sono anche macchinari, perché certe attività nella produzione dei tessuti che richiedono presse e cose del genere, quelle sono meccanizzate con l'energia idrica. Ma insomma, il grosso del lavoro lo fanno gli operai a casa. E c'è tantissimo lavoro da fare. La produzione, passare, diciamo, da un grumo di lana grezza a un tessuto raffinato richiede un'infinità di operazioni, e quindi c'è un'infinità di operai e di operaie che sono specializzati, ciascuno in un'operazione. Chi lava la lana, chi la fila, chi la tesse, molte cose le fanno le donne, per l'appunto, la filatura in particolare, chi la tinge. E quando è finita l'epidemia, il garzone del padrone comincia a fare il giro delle case degli operai per vedere chi c'è ancora, per ricominciare a lavorare. E bussa una porta e non risponde nessuno. E bussa un'altra porta e non risponde nessuno. I vicini si affacciano, dicono: no, il marito è morto e la moglie se n'è andata. Poi finalmente bussa qualcuno che gli apre. Sono ancora vivi. Marito e moglie, i bambini, ci sono ancora tutti. Congratulazioni, pacche sulle spalle, benissimo, si ricomincia, io vengo domani con la lana da filare. E lì gli dicono: sì, però dovremmo un attimo discutere, quanto pagate? Guardate, il padrone è buono, anche se sono tempi di crisi, paghiamo quanto si pagava prima, state tranquilli. E lì magari il garzone del padrone si sente dire: mi spiace, ma quello che davate prima non basta più. Se prima era un soldo al giorno per me il marito e ovviamente mezzo soldo per mia moglie, va da sé, la donna è pagata la metà dell'uomo, è chiaro. Non basta, vogliamo di più tutti e due. Ovviamente quando il garzone torna dal padrone, dal lanaiolo, dall'industriale, che è quello che compra la lana all'ingrosso, ogni giorno in città entrano le carovane di muli carichi di balle di lana grezza comprata nell'Italia meridionale o poi più tardi anche in Spagna, in Inghilterra. C'è un capitale enorme investito. Quando il garzone va dal padrone, il padrone ovviamente si mette le mani nei capelli. C'è la crisi. Gli operai si sono messi in testa di essere pagati più di prima? Cosa si fa? Si va dal governo dicendo dovete fare una legge e mettere un tetto ai salari. Stabilire che i salari non possono aumentare, devono restare quelli di prima. Noi oggi ogni tanto discutiamo meno di quello che dovremmo sul salario minimo. Lì la tendenza dei padroni era di dire no, mettete un salario massimo. E magari i governi lo fanno anche, ma capite bene che è quel genere di leggi che servono a poco. Alla fine l'operaio trova il concorrente del lanaiolo che gli offre di più e lavora per lui. E chi non paga più di prima può anche chiudere bottega. I salari crescono. E la stessa cosa succede in campagna, quando il grande proprietario che coltiva grano su larga scala e che al momento della mietitura d'estate ha bisogno di braccianti per mietere. E prima che le cose cominciassero ad andare male c'era la fila dei disoccupati che cercavano la giornata di lavoro per un tozzo di pane. Adesso che la popolazione si è dimezzata la fila non c'è più. E se tu vuoi che il tuo grano non marcisca nel campo devi pagare di più i mietitori, li devi pagare decisamente più di prima. In sostanza la fascia più povera della popolazione, tutta la vasta massa dei lavoratori manuali, dei contadini senza terra, dei braccianti, dei giornalieri e in città degli operai, prendono decisamente più soldi di prima. Noi queste cose ormai le possiamo misurare, perché appunto è un mondo talmente evoluto, questa Europa del 300, del 400, che noi abbiamo anche un'infinità di fonti su come variavano i salari e i prezzi da un anno all'altro. Si vede proprio che crescono. Allora a questo punto il problema è l'operaio o il bracciante in campagna naturalmente, ma prendiamo per comodità un operaio in città, il quale alla fine della settimana prende più soldi di prima e può dar da mangiare pane a tutta la famiglia a sazietà e ciononostante gli rimangono dei soldi in tasca. Cosa fa con quei soldi? Una volta raccontavo una vicenda, questo pezzo della vicenda in un meeting di manager e a questa domanda qualcuno rispose investe. No, l'operaio non investe, ma voliamo molto basso, è molto terra terra, ma vedrete che le conseguenze invece volano alto. L'operaio va all'osteria. L'operaio va all'osteria e beve. E mentre quelli che producono grano, che hanno bisogno di tanti braccianti, perché ci vuole tanta manodopera per fare il grano, e la manodopera costa sempre più cara, e la popolazione è diminuita, anche la richiesta di grano ormai non è più così pressante, i prezzi del grano non salgono spesso, certo quando c'è un raccolto veramente cattivo per i padroni è una benedizione, lo possiamo vendere davvero caro il nostro grano, ma negli anni normali ormai a fare grano non si guadagna così tanto. Per quelli che fanno grano c'è la crisi, per quelli che producono vino non c'è nessuna crisi. La produzione di vino va alla grande, i prezzi del vino salgono, enormi quantità di vino entrano nelle città pagando la gabella, perché le imposte in quel mondo sono essenzialmente imposte indirette, quindi una parte di questo profitto va anche ai governi naturalmente, e poi va agli osti, le osterie sono numerosissime e prosperano. E c'è tutto un comparto dell'economia che non sente affatto la crisi, anzi. E poi dopo che l'operaio è tornato a casa quella sera ubriaco, in realtà ha ancora un po' di soldi in tasca. E a questo punto pane ne hanno mangiato a sazietà, vino hanno bevuto a sazietà, cosa fa? Mangia carne. Mangiano molta più carne di prima. E di nuovo questa è una cosa che noi tocchiamo con mano. Nelle città del 300 e del 400 c'è un numero di macellerie impressionante, più in proporzione di quelle che ci sono oggi. La gente si può permettere di mangiare carne e mangia carne. Ma cosa vuol dire che la gente mangia carne? Intanto che appunto è pieno di macellerie e i macellai prosperano. E per carità, i macellai sono una singola categoria relativamente limitata, anche se hanno un loro peso, i macellai, specialmente nelle città italiane, dove ci sono i liberi comuni e dove quindi si fa politica anche vigorosamente, e la politica certe volte vuole anche dire occupare la piazza e andiamo a vedere chi vince. E devo dire che in quei casi, quando ci sono forze contrapposte che vogliono occupare la piazza e intervengono i vari gruppi, le varie corporazioni, no? Arrivano i muratori, arrivano i fabbri organizzati, vi assicuro che quando arrivano i macellai e i loro garzoni muniti degli strumenti del loro lavoro, ecco, l'impatto sulla politica cittadina si sente. Ma al di là dei macellai, che comunque sono tanti ma sono un gruppo ristretto, ovviamente il bestiame qualcuno lo deve allevare, e quelli che allevano bestiame vedono subito che c'è da fare profitti grossi sull'allevamento del bestiame. Di nuovo, ogni giorno ai macelli cittadini affluisce dalla campagna una gran quantità di bestiame vivo, pagando la gabella, anche quelli profitti per il governo naturalmente, poi profitti per i macellai, ma profitti per quelli che hanno allevato il bestiame. Ora, per allevare il bestiame ci vogliono certe condizioni. Certo, ci vuole il prato, ma deve essere anche un prato irrigato, perché il prato se non ha l'acqua ci fai poco. Questo di nuovo noi lo vediamo benissimo, perché almeno dal XII secolo in poi noi abbiamo tanti documenti sui prezzi della terra e si vede benissimo, il prato secco, come lo chiamano loro, vale molto meno del campo. Il prato irriguo è un'altra cosa, il prato irriguo vale molto. Certo, per avere i prati irrigati ci vuole un investimento, bisogna investire, canali di irrigazione, lo facevano già prima della crisi, la pianura padana è già, come dire, un reticolo di canali già prima, ma dopo si fa ancora di più, con grandi investimenti anche statali, il Naviglio del Duca, ecco, grandi capitali, perché lì c'è da guadagnare molto. E l'altra cosa che noi vediamo benissimo è che appunto sono scelte consapevoli, perché la quantità di terra destinata a coltivare il grano diminuisce regolarmente. Come facciamo noi a saperlo? Lo sappiamo perché ormai abbiamo delle fonti seriali, come diciamo noi nel nostro mestiere, no? Cioè, a un certo punto il governo di una città decide, facciamo il catasto, l'estimo lo chiamano anche, l'elenco di tutti i contribuenti, dove ognuno deve dichiarare dove abita, se la casa è sua, quanto costa, e se possiede campi, vigne, e ognuno quanto vale, dov'è. Lo si fa a fini fiscali, per far pagare le tasse alla gente. A noi queste cose servono enormemente, anche perché una volta fatto l'estimo, 15 o 20 anni dopo lo devono rifare. Nel frattempo la gente è morta, ha comprato, ha venduto, loro vanno avanti per un po' a cancellare, riscrivere, poi decidono di rifarlo. Tu metti in fila una serie di questi estimi nel corso del 300, del 400, e misuri. Sono lavori pesanti, ci vogliono settimane di fatica per fare tutti i conti. Poi alla fine misuri, guarda, i campi erano il 65% e il prato solo il 20%, 30 anni dopo i campi sono solo il 50% e i prati sono diventati il 40%. Via via sempre meno campo, sempre più prato, perché la gente semplicemente dice, io perché devo continuare a coltivare il grano? Lo metto a prato questo terreno, allevo bestiame, vendo il bestiame e faccio anche il formaggio. Col tempo scopriranno che la pianura padana può produrre, non solo la pianura padana ben inteso, pensiamo ai pecorini appunto di tutta Italia, ma dicevo la pianura padana perché, come dire, venendo qua vedevo le immense fabbriche del parmigiano, il parmigiano esiste perché a un certo momento si è impostata questa rivoluzione economica che puntava sull'allevamento del bestiame, e allora il parmigiano diventa il formaggio di moda nelle corti europee, viene esportato, sempre a proposito di dove finisce l'Europa, a Costantinopoli, alla corte del sultano, e così via. Finalmente, per chiudere, nonostante abbiano mangiato a sazietà, perfino carne, bevuto, almeno il padre di famiglia ha bevuto vino finché ne aveva voglia, alla fine della settimana la moglie gli trova ancora in tasca qualche monetina avanzata e mettono da parte. Quando hanno messo da parte per un po' di tempo, per una volta nella vita si fanno un vestito vero, con tessuti veri e non con i tessuti grezzi prodotti in casa con cui normalmente si vestono i poveri. I poveri si sono sempre vestiti con tessuti prodotti in casa dalle donne, non tinti, naturalmente, la tintura costa. Ci sono colori che costano di più, altri che costano di meno, ma in ogni caso costa. Quindi quello è un mondo di ricchi colorati e di poveri grigi. Ma adesso i poveri ogni tanto vanno dal mercante di tessuti a rivestire a nuovo tutta la famiglia. Ovviamente non vogliono il velluto, il broccato o la seta di importazione, vogliono dei tessuti, sì, che diano soddisfazione, però robusti, che durano, e il mercato offre questo genere di tessuti, all'inizio mica tanto, perché all'inizio appunto chi andava dal mercante di tessuti era il ricco, ma il mercato capisce rapidamente che lì, come dire, c'è da guadagnare. Si imposta tutta una produzione di tessuti per una clientela che vuol spendere poco. E ci sono intere città che prima non avevano l'industria tessile e che adesso la mettono in piedi, e dove gli statuti della corporazione dei produttori di tessuti, dei lanaioli, dicono nero su bianco: nella nostra città produciamo tessuti scadenti, produciamo tessuti a basso prezzo, quello è il nostro obiettivo. E naturalmente si scopre anche che non è più necessario farli solo di lana, perché i ricchi li vogliono ovviamente della più costosa lana, però c'è quella cosa che producono lontano gli infedeli, il cotone, la bambagia, finora si usava per fare la carta, però si possono fare anche degli ottimi e robusti tessuti con questa cosa che bisogna importarla, certo, da Cipro, dall'Egitto, e si importa, e si comincia a produrre il fustagno. Si comincia a produrre la tela jeans, per capirci fondamentalmente, ecco, per una clientela di gente che vuole vestirsi comprando dei veri tessuti, ma che non vuole spendere molto. E insomma il risultato è che, nonostante la serie di traumi e di catastrofi e di tragedie, con tutta la sofferenza che si portano dietro ovviamente, questa società ha una capacità di reazione che io adesso ho mostrato nell'ambito dell'economia e della capacità degli imprenditori di reagire. Non è la cosa che mi appassiona necessariamente di più, è però una cosa che era facilmente proprio dimostrabile, no? Quasi potrei darvi le cifre. In altri ambiti la capacità di reazione è altrettanto straordinaria, di quella società. Citavo prima quella cosa, chiudo davvero, quella cosa che ha scosso le coscienze per generazioni, lo scisma. Prima il Papa che se ne va a stare ad Avignone, e poi quando finalmente torna a Roma i cardinali che, dopo averlo eletto, cambiano idea e si riuniscono di nuovo e annunciano che si erano sbagliati e ne eleggono un altro, e quest'altro torna ad Avignone e il Papa di Roma e quello di Avignone si scomunicano a vicenda, in un'Europa che era abituata, anche se già da un po' di tempo un po' di disillusione circolava, però era abituata a vedere nel Papa comunque una guida spirituale a cui chiedere luce e sicurezza, ecco. E adesso ce ne sono due che si scomunicano a vicenda. È una ferita profonda. La cristianità reagisce interrogandosi sul modo in cui è gestita la Chiesa, chiedendosi se dopo tutto è giusto che sia davvero un potere monocratico, sovrano, che governa la Chiesa. Le migliori teste della cristianità cominciano a dire: dovremmo riunirci più spesso in concilio, dovremmo convocare più spesso tutti quanti i vescovi per discutere tutti insieme anziché aspettare che sia il Papa a decidere. Nasce una straordinaria stagione spirituale e culturale, appunto, la stagione del conciliarismo, quando per 50 anni sembra che la Chiesa possa essere gestita, appunto, in modo, fra mille virgolette, più democratico, attraverso la collaborazione e la discussione. Sono quei grandi concili che scandiscono tutta la prima metà del 400, no? Il Concilio di Costanza, di Basilea, di Firenze, di Ferrara, ecco. Poi vabbè, poi alla fine si mettono tutti d'accordo, eleggono un nuovo Papa singolo e rapidamente le cose ritornano un po' come prima, ma non saranno mai del tutto come prima. Il dottor Lutero sta già per nascere e cominciare a fare alcune riflessioni, ecco. Insomma, per dire che anche se io mi sono soffermato sull'aspetto appunto di ripresa economica, in realtà quello che colpisce è la capacità di reazione, di ripresa, di ripartenza di questa società. Naturalmente, diciamo, nel bene e nel male, nel senso che a questo punto non ci stupiamo più tanto che quei nostri antenati abbiano cominciato poi a imbarcarsi per andare a fare il giro dell'Africa e andare a vedere se c'era qualcosa anche dall'altra parte e sottomettere e occupare i paesi e colonizzare i paesi che scoprivano e ridurre in schiavitù popolazioni che si trovavano davanti e che erano visibilmente società più elementari, meno strutturate, meno attrezzate e meno armate, ecco, dei nostri. Quindi qui non si tratta di farne un'apologia, ma si tratta di riconoscere per l'appunto che indubbiamente l'Europa già allora, già nel 300 nell'affrontare la crisi, ha dimostrato quelle caratteristiche che poi l'hanno portata, e i nostri antenati più recenti se ne vantavano, noi non ce ne vantiamo più tanto, ma il fatto rimane e va studiato e capito, l'hanno portata a conquistare il mondo. Grazie.